Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Il binomio tra assicurazioni private e Medicare in Australia nasce a metà degli anni Ottanta con la creazione del sistema sanitario pubblico. Ebbene, a distanza di 30 anni, secondo un economista italiano, è ora di ripensare il sistema sanitario e di ripensare come funziona questo binomio tra assicurazioni private e Medicare. Il suo nome è Francesco Paolucci ed è direttore del Dipartimento di Economie e Politiche Sanitarie alla Murdoch University e anche professore a Bologna. Buongiorno Francesco.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
La tua proposta è una proposta che sa di mini rivoluzione, una proposta che ha fatto drizzare le antenne al pubblico, visto che metti in discussione un sentiero che è stato intrapreso nel 1984. Allora, innanzitutto possiamo descrivere come funziona il sistema sanitario australiano con questa commissione tra questi due piani, il privato e il pubblico?
L'idea è innanzitutto di mettere in discussione un po' i pilastri fondamentali del sistema australiano viene dal fatto che siamo un po' in emergenza su alcune cose in particolare. Prima di tutto il peso della spesa sanitaria sul GDP è in crescita non solo in Australia ma globalmente. Il secondo punto è che stiamo affrontando uno shift, un cambio fortissimo per quello che riguarda le priorità. Non siamo più in una società così reattiva che ha bisogno di affrontare le acuità e le emergenze, ma abbiamo una tecnologia, una capacità di risposta ai problemi di salute che è sicuramente costruita per rispondere a questo tsunami di aging, invecchiamento e cronicità. Non abbiamo purtroppo le infrastrutture ancora, né dal punto di vista assicurativo, né dal punto di vista, come dire, di infrastrutture, anche se vogliamo, ospedaliere, ma anche comunitarie, per affrontare in modo efficiente queste nuove domande, questi nuovi bisogni.
Insomma, uno scenario completamente diverso da quello del 1984, quando Medicare nacque.
Esatto, questa è l'idea fondamentale. Le risposte quindi devono essere diverse. Ora ci troviamo di fronte a un sistema pubblico con due livelli, uno statale nazionale e uno ovviamente regionale, quindi degli states, che si occupa prevalentemente in modo molto frammentato e separato, l'uno soprattutto di medicina generale e di, se vogliamo, primary care, quindi tutte le cose connesse ai bisogni primari, quindi tutto quello che sono allied health e assistenza ai bisogni primari. Gli stati sono responsabili delle cure secondarie, tutto questo sistema è ovviamente finanziato pubblicamente. In parallelo c'è un sistema assicurativo privato che si concentra, per questioni proprio di norme, quindi non può fare altro che offrire servizi ospedalieri. E li offre in due modi, uno in strutture completamente private e in secondo luogo, ed è proprio lì che la discussione si accende ed è interessante, in strutture pubbliche, in sostanza dando l'opportunità a soggetti che hanno l'assicurazione privata di accedere a servizi pubblici, in facilities pubbliche, in tempi più rapidi, con maggiore scelta e quindi di fatto riducendo l'opportunità di utilizzo dei servizi pubblici alle persone che non hanno effettivamente un'assicurazione privata.
In parole povere, paghi per saltare la coda.
Bravissimo, bravissimo, questo è il punto fondamentale. In aggiunta c'è un terzo fenomeno che secondo me deve iniziare a preoccupare un paese come l'Australia che è nell'OECD, che è il peso dei pagamenti out of pocket, quindi diretti, che sta aumentando ed è ormai sta raggiungendo i livelli di paesi in via di sviluppo, essendo più o meno al 24, Botswana è al 26.
Pagamenti out of pocket rispetto alla tua polizza di assicurazione privata?
No, quelli sono inclusi, ma stiamo parlando dei pagamenti che si fanno dal medico di base, quando non c'è bulk billing, tutti quei pagamenti addizionali che facciamo anche quando poi veniamo per esempio ospitalizzati e non si sa effettivamente quanto la copertura assicurativa ci coprirà e ci arrivano i famosi gap payments. Ecco, tutto questo mondo, diciamo, sta costando alle tasche dei cittadini e dei residenti australiani sempre di più. E questo si aggiunge a ovviamente le tasse che già vengono pagate per sostenere il sistema pubblico e i premi assicurativi che vengono versati per avere questa polizza che ci permette in qualche modo di saltare la coda.
Ecco, a questo proposito, quali sono i vantaggi dell'assicurazione privata? Perché ricordiamo, a un certo punto il contribuente viene, una volta che raggiunge un certo reddito, spinto in maniera decisa a farla, visto che o la fa oppure c'è una tassa.
Beh sì, guarda, questo è un aspetto interessante. Infatti la mia proposta è molto, diciamo, concentrata su questo tema, perché di fatto l'Australia ha già un meccanismo per fare, un meccanismo di regolamentazione esistente per fare una transizione verso questa mini rivoluzione, come l'hai definita tu, che propongo. Ed è l'elemento della Medicare Levy Surcharge, quindi gli individui che guadagnano più di un certo quantitativo di reddito all'anno, effettivamente sono quasi obbligati ad assicurarsi. Se fanno i conti, effettivamente gli conviene pagare meno tasse, perché questo è il beneficio di comprare un'assicurazione privata al di sopra di certe soglie di reddito, rispetto appunto a pagare il premio assicurativo ed avere effettivamente un prodotto che, se non altro, copre qualcosa a livello di cure dentarie e quant'altro, ma certamente ha il vantaggio di coprire appunto un accesso, o di dare un accesso ai servizi pubblici e privati più rapido.
Con anche, se posso aggiungere, certo, l'assurdità che vengono fatte queste assicurazioni, anche se una buona percentuale di coloro che la fanno non la usa. Si parla del 25% di persone che hanno un'assicurazione privata che però non la usano mai.
Esatto, questa statistica la vorrei rivisitare e vorrei avere l'opportunità un giorno di avere esattamente i numeri per dire se è effettivamente accurata. Penso che potrebbe anche essere di più, perché il peso delle spese che vengono dalle assicurazioni private sul totale delle spese è circa l'8% e gli assicurati in totale sono il 50%. Quindi la ragione per la quale si compra un'assicurazione in Australia è prevalentemente fiscale e non assicurativa, quindi non per una questione di rischio salute, e conseguentemente si osservano tantissimi assicurati e questi ovviamente non la usano. È impensabile del resto che in qualsiasi sistema assicurativo ci sia quasi un rapporto uno a uno tra comprare e utilizzare. L'assicurazione ha l'obiettivo di, come dire, assicurarci che i costi vengano coperti sopra un ampio lasso di tempo. Questo non è in realtà un problema. Il problema è che non viene usata l'assicurazione in Australia, perché viene usato dalle persone, quelle che ne hanno bisogno, sicuramente il sistema pubblico, perché è più certo. Quindi non ci sono gaps, non ci sono pagamenti addizionali e quant'altro, e c'è anche una scelta, come dire, un accesso più ampio ai servizi nella loro complessità.
Ecco, accesso più ampio, anche se si parla di accesso più ampio quando ci si trova nelle città, mentre invece quando si esce fuori dai grandi centri la scelta non è poi così ampia. Nell'Australia rurale le opzioni sono limitate.
Ovviamente, questo ovviamente è uno dei punti nei quali poi bisognerebbe entrare in una discussione molto profonda su come organizzare il nuovo sistema di delivery nel caso in cui si passi al modello che propongo. Però direi che già oggi vediamo che in molta parte dell'Australia rurale questo tipo di operazione di cogestione dei servizi fra pubblico e privato già esiste. Molto spesso vediamo che gli ospedali pubblici non sono capaci di gestire la domanda, anche perché mancano servizi comunitari che potrebbero gestire alcuni servizi in modo più efficiente, e si rivolgono agli ospedali privati per aiutarli. Ovviamente questo dipende anche dagli stati di cui stiamo parlando, è un ragionamento forte, va comunque compiuto sicuramente.
Noi stiamo parlando con Francesco Paolucci, che è direttore del Dipartimento di Economie e Politiche Sanitarie alla Murdoch University e professore a Bologna. Francesco, prima di passare alla tua proposta, la domanda da $1 milione. Negli Stati Uniti è abbastanza chiaro che se non hai un'assicurazione privata sostanzialmente vivi a tuo rischio e pericolo, con la possibilità di andare letteralmente in bancarotta in caso di un'operazione grave. In Australia invece la situazione non è così bianco e nero. Conviene avere un'assicurazione privata?
Guarda, allora, prima di tutto gli Stati Uniti io non li vedo così drammaticamente. Obama nel suo piccolo è riuscito a fare qualcosa di importante, vedremo se riuscirà a mantenerlo, quindi molte delle persone che non avevano copertura assicurativa adesso sono in qualche modo coperte. Poi non dimentichiamoci che hanno un sistema pubblico ovviamente non comparabile come qualità e tecnologia al sistema al quale gli americani hanno accesso se hanno un'assicurazione privata, però sicuramente che si difende in ambito di OCSE, cioè ovviamente ci sono differenziazioni in ogni paese, anche in Italia, sud, nord, eccetera. Immagino che una riflessione vada fatta sulla sostanza poi della qualità dei servizi. Quindi, detto questo sugli Stati Uniti, la tua domanda sull'Australia penso sia fondamentale, cioè perché sostanzialmente perché la compriamo, perché gli individui sono, come dire, attratti da questo prodotto. Io penso che siano le motivazioni principali siano di natura assolutamente non assicurativa. Sul fatto che convenga o meno avere un'assicurazione privata, direi che la prima riflessione da fare è quella fiscale, perché ancora abbiamo un schema di incentivi completamente legato a quello, quindi fare un discorso di valutazione con il proprio commercialista e vedere se effettivamente per il livello di income annuale ha senso avere un tax benefit e comprare un'assicurazione oppure risparmiare i soldi dell'assicurazione senza avere il tax benefit. L'altro è anche sapendo che condizioni ci sono, perché oggettivamente ci sono una serie di servizi che gli assicuratori privati propongono che sono, come dire, accessibili in modo e tempi più rapidi. Sto parlando ovviamente di tutto quello che è elective, ovviamente le grandi operazioni, le grandi patologie non abbiamo ancora risolto o messo sul piatto, diciamo, un sistema privato sufficientemente forte, anche se in alcune aree devo dire che sta crescendo. Ovviamente anche sui trattamenti per malattie molto più serie si stanno facendo passi in avanti, ma ci direi che probabilmente avrebbe senso in quel caso se sono offerti dei servizi, come dire, ancillari o supplementari che possono portare valore aggiunto alla qualità della vita dell'individuo.
Ecco, questo è il problema base, scoprire qual è in realtà il valore aggiunto rispetto, certo, al servizio pubblico, visto che, come hai sottolineato più volte, al momento sembra che la discriminante sia più quella fiscale più che quella di cosa te ne viene in tasca. Francesco, veniamo allora alla tua proposta. Tu hai tirato fuori la bacchetta magica e hai detto so cosa si può fare, si potrebbe fare?
La proposta sostanzialmente ha tre fondamentali principi. Il primo è che un sistema duplicativo e frammentato senza integrazione della funzione di purchasing, cioè di acquisto dei servizi. Infatti siamo in un sistema dove il Commonwealth li compra, gli stati li comprano, servizi diversi, primary care da una parte, servizi secondari dall'altra, sistema di aged care completamente disconnesso, consumatori che pagano il medico di famiglia di tasca propria, eccetera. Avere questa moltitudine di acquistatori, di buyers, è inefficiente. Cioè, ci vorrebbe un soggetto che si fa carico del rischio degli individui e che ovviamente ha un costo e ovviamente compra i servizi in modo efficiente.
Soggetto pubblico o privato?
Soggetto pubblico o privato per me è da economista indifferente, non c'è ormai più nessuna evidenza che i soggetti pubblici not for profit rispetto a quelli privati abbiano comportamenti diversi sul mercato. Revenue, l'obiettivo del profitto guida le decisioni di operatori for profit e non for profit quasi in maniera identica. Dal punto di vista della sostanza del comportamento, di come si può gestire, serve una struttura di governance istituzionale, di regole fortissima. Al cuore di queste deve esserci chiaramente un obbligo per gli assicuratori a prendere qualsiasi persona che richieda, come dire, servizio da loro, che richieda di assicurarsi. Numero due, un sistema di sussidi, cioè quindi di supporto aggiustato per il livello del rischio delle persone, quindi più vecchie sono le persone, più malate sono le persone, più supporto finanziario devono avere. E in terzo luogo, ovviamente, un criterio di scelta, che deve essere comunque ispirato dai criteri di competizione, nel quale una volta all'anno ogni individuo deve poter cambiare soggetto assicurativo per spronarlo a fare sempre meglio. Quindi l'idea sostanzialmente è di mettere sullo stesso piano Medicare con gli altri assicuratori privati, creare un pacchetto nazionale definito sulla base di Medicare, MBS e PBS, al quale sia i privatamente assicurati che i pubblicamente assicurati hanno accesso, che attrae gli stessi sussidi e ovviamente, e questo è fondamentale, dando l'opportunità, indipendentemente dall'assicuratore di propria scelta, di accedere ai servizi pubblici e privati senza discriminazione e senza duplicazione.
Si toglie la duplicazione come? Cosa dovrebbe dire il governo?
Ma sostanzialmente gli individui avrebbero una scelta di stare o con un assicuratore o con un altro, incluso ovviamente Medicare, per il pacchetto nazionale definito di servizi, che può essere molto ampio, che dà accesso a erogatori pubblici e privati per tutti allo stesso modo, e ovviamente bisognerebbe anche entrare a discutere, come dire, delle questioni che sono sicuramente politicamente difficili, come per esempio l'intramuraria, cioè la facoltà dei medici di curare pazienti privati nelle istituzioni pubbliche. Ovviamente bisognerebbe creare delle barriere più solide, perché effettivamente vogliamo rimuovere gli incentivi a comunque duplicare.
Ma scusa, allora se il governo ti dice o prendi la compagnia X oppure Medicare, in questo caso quale sarebbe la differenza? Non verrebbe ovvio dal punto di vista economico per il paziente dire vado con Medicare che è gratis?
Questo è il punto fondamentale della mia proposta. Medicare non è gratis, perché io quando sono con Medicare, a meno e voglio vedere un GP, pago out of pocket. Quindi la proposta si basa proprio sul fatto che non è più gratis Medicare, e ci vorrebbe, dal punto di vista del passaggio di governance, un riconoscimento del fatto che siamo ormai arrivati a dei livelli per i quali bisogna assicurarli quei servizi, perché se siamo al 24% di out-of-pocket payment, serve un premio assicurativo che riduce le spese a livello attuariale nel corso degli anni rispetto a un pagamento episodico. Quindi sostanzialmente mettiamo sullo stesso livello gli erogatori di assicurazioni privati e pubblici, cioè Medicare, e anche Medicare nel lungo periodo, ovviamente ci vuole una fase di transizione, avrà l'opportunità di presentare un premio assicurativo. Chiaramente questo premio inizialmente sarà zero, ma nel corso degli anni potrebbe essere effettivamente zero se il sistema di sussidi che abbiamo deciso di introdurre, fondamentale, aggiustato per il rischio, e per le persone ad alto rischio, ovviamente riceveranno un sussidio talmente alto che pagheranno zero quasi.
Ecco, questo sarebbe rendere efficiente il sistema dal punto di vista del sistema stesso, ma invece dal punto di vista del cittadino, un sistema così equivarrebbe a un aumento corrispondente dei costi?
Guarda, questa è una domanda che mi viene fatta molto spesso.
Che alla fine è quello che interessa principalmente a tutti. Insomma, esatto, con la tua proposta si pagherà di più.
È la prova più difficile e interessante. Ci sono due elementi che mi piacerebbe affrontare su questo punto. Il tema dei costi sul cittadino nel mio sistema vengono decisi a livello sociale. Quindi quanto un cittadino deve sopportare è una scelta che riguarda i livelli di sussidi e quali fattori di rischio vogliamo mettere dentro diciamo questa formula che decide quanti sussidi vanno a ciascun individuo e che sono comunque sussidi aggiustati per il loro profilo di rischio. Bene, uno ci può immaginare un sistema estremamente generoso nel quale in realtà trasferiamo questi costi che sono poi il premio assicurativo alla società, soprattutto per gli individui più malati, più simile al sistema direi olandese o tedesco o svizzero eccetera. L'altro punto è che da un punto di macro di macroeconomia, cioè i costi se vengono trasferiti al governo, la vera domanda da farsi è perché siamo così preoccupati dell'aumento delle spese sanitarie. Ovviamente il governo deve fare scelte, o educazione, o ambiente, o sanità, o difesa, eccetera, ma il fatto che investe in salute è sicuramente una delle aree nelle quali possiamo pensare che si faccia economia, sicuramente, e certamente si contribuisce ad aumentare la produttività della nazione. Quindi ci sono questi due elementi. Per rispondere a cosa? I prezzi, cioè il costo out of pocket degli individui, crescerebbe? Probabilmente no, perché il governo sicuramente ha l'ambizione a proteggere e a creare un sistema di solidarietà sufficiente per proteggere gli individui più vulnerabili. Crescerebbe per i soggetti ad alto reddito? Probabilmente no, perché comunque qualora dovessero aumentare i premi per loro c'è l'elemento di competizione e quindi ci sarebbe la spinta per cercare un assicuratore che chiede un prezzo inferiore. Quindi diciamo che ha il meccanismo, il sistema in sé fornisce elementi sufficienti per essere in qualche modo moderatamente ottimisti su quelli che siano gli aumenti dei costi per gli individui. In realtà ci sono dei motori che corrono, come dire, sotto il sistema sanitario che possono cambiare tutto, cioè sono l'avanzamento tecnologico, cose che non riusciamo a prevedere, come l'impatto effettivo dell'invecchiamento sui fabbisogni e i bisogni. Quindi ovviamente queste cose potrebbero essere cost drivers che poi alla fine comunque vanno tenuti in conto.
In tutto questo, secondo te, quanto c'è di teorico e quanto c'è di fattibile? Quanto è interessata l'Australia a una riforma del genere?
Guarda, io penso che da questo punto di vista siamo in una situazione politica abbastanza ferma per le grandi riforme. Penso che una riforma del genere abbia bisogno di una motivazione molto forte anche a livello economico. Non siamo ancora in una situazione né di crisi né di crescita straordinaria per poter probabilmente affrontare una riforma così comprensiva. D'altronde però vedo che il pubblico, i consumatori in particolare, sono molto stanchi del continuo aumento dei prezzi, dei premi assicurativi, vogliono gli assicuratori, secondo una survey che è stata fatta proprio da Bupa, e quindi va bene, possiamo prenderla con un po' di cautela, però comunque i dati che hanno pubblicato dimostrano che i consumatori, cioè i soggetti, i pazienti, vogliono avere un ruolo maggiore degli assicuratori, perché non sanno effettivamente poi quanto pagheranno, se hanno bisogno di servizi. Quindi diciamo che ci sono vari elementi che vanno nella direzione che l'Australia è stanca di un sistema frammentato, disconnesso e a volte caro, perché comunque i pagamenti con i diretti degli individui sono in crescita e sono già abbastanza alti. Per cui io penso che ci siano i presupposti, poi per la questione della volontà politica non saprei veramente dirti, non vedo spazio in questo governo, ma spero di sbagliarmi.
Allora vedremo cosa succederà da qui ai prossimi anni. Francesco Paolucci, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.